Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Lo dicono quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse.
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ha ricolmato di bene.
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore.
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. In questo commento la liturgia della domenica, terza domenica dopo la Pasqua, sempre secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi ci riporta all'inizio, ma questo riportarci alle fonti, siamo nel primo capitolo di Giovanni, dell'Evangelista Giovanni, ci fa capire, ci fa intravedere, approfondire meglio quello che è il mistero della Pasqua, perché già dall'inizio noi scopriamo il tutto, già nella semente, nel seme che viene seminato, c'è tutta la potenzialità del fiore, della pianta o di ogni realtà. Già nel bambino appena nato, ancora prima di nascere, c'è tutto l'uomo. E qui ritroviamo Giovanni che battezza Gesù. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E questa espressione, questo atto di fede che il precursore pronuncia nei confronti di Gesù Cristo è tutto un programma appunto che si è realizzato nel mistero della Pasqua, nel mistero della sua morte, perché nella sua morte Gesù ha cancellato ogni peccato, è diventato l'agnello che si è consumato per noi, che si è addossato le nostre mancanze, il nostro peccato, che si è fatto peccato per salvarci da questo terribile male che appunto si chiama peccato. Quindi all'inizio noi veniamo a riconoscere Gesù e ce lo fa conoscere il Battista, ce lo comunica, ce lo testimonia il precursore. All'inizio troviamo Gesù che si presenta e viene presentato dal precursore come colui che avrebbe dovuto togliere il peccato del mondo, salvarci dalla nostra situazione di morte. E quindi è appropriato anche questa scelta, si riesce a capire come mai in questo periodo post-pasquale ritorniamo indietro, ritorniamo alle fonti, ritorniamo all'inizio dell'attività missionaria del Cristo. È interessante evidenziare poi come il Battista dice che non conosce Gesù. E uno si chiede come mai non conosce Gesù. Era suo cugino, si saranno senz'altro incontrati in quei 30 anni che hanno separato le loro vite dall'attività apostolica, dalla missione che stavano iniziando in questo momento. Gesù ha circa 30 anni quando inizia la sua missione, lascia il suo paese Nazareth, lascia la sua professione, il fabbro, il falegname, per intraprendere, iniziare la sua missione, il motivo per cui era venuto nel mondo, il motivo per cui il Verbo si è fatto carne. Com'è Giovanni dice di non conoscerlo? Maria e Elisabetta erano cugine. Troviamo Maria quando Elisabetta è al sesto mese e l'aiuta, si ferma da lei per circa 3 mesi. Poi quando il Battista nasce ritorna a Nazareth. Senz'altro quindi i due cugini avranno avuto modo di incontrarsi lungo questo periodo di circa 30 anni di vita. Probabilmente, anzi senza probabilmente, questa conoscenza di Giovanni in questi 30 anni di vita umana era una conoscenza un po' limitata, epidermica potremmo anche dire, nel senso che si conoscevano nella carne, scriverebbe o direbbe Paolo, si conoscevano nella loro umanità. E qui stanno iniziando qualcosa di nuovo. Il Battista di per sé ha iniziato prima di Cristo, ha vissuto una sua vita, ha condotto una vita nel deserto, si è preparato, invece Gesù è rimasto lì nel suo paesino lontano da Gerusalemme, nella Galilea delle genti, a condurre una vita normale come tutti gli altri. A un certo punto si incontrano e Giovanni lo riconosce come l'agnello di Dio, cioè quando intraprendono a lavorare nel regno, a lavorare e a darsi da fare nelle cose spirituali, l'incontro tra i cugini diventa un po' diverso, più profondo, è un incontro spirituale. E Giovanni probabilmente ha avuto una rivelazione in questo momento di grazia mentre stava battezzando gli altri, con un battesimo di acqua sì, ma sembra un battesimo di conversione, mentre poi battezzerà Cristo. Avrà avuto una grazia, un'ispirazione, un'intuizione, per cui si è ritrovato a conoscere o a riconoscere o a conoscere meglio Gesù in quegli aspetti che per lui prima erano ignoti, erano sconosciuti. Io non lo conoscevo. Ecco, in questa espressione poi troviamo anche un atto di umiltà di Giovanni, cioè uno che nonostante abbia vissuto nel deserto, nonostante avesse vissuto una vita impegnata, ascetica, si riconosce agli inizi, si riconosce come uno che non conosce ancora Gesù. E la sua missione fondamentale era quella proprio di presentare Gesù al mondo, il precursore, colui che avrebbe preparato la strada al Signore. A questo punto, dopo anni di vita ascetica, condotta nel deserto, nella povertà, nella solitudine, nel silenzio, in preparazione alla missione, il Battista si dichiara, confessa apertamente: non lo conoscevo. Ecco, questa è una prima indicazione, un primo insegnamento che possiamo trarre dal Vangelo odierno e dalla liturgia pasquale. Noi abbiamo fatto tante Pasque, forse siamo abituati a vivere la Pasqua in modo consueto, con una ripetizione di gesti, di feste, di momenti belli anche vissuti nella preghiera e nello spirito, ma ogni Pasqua è e deve essere un approfondire il mistero della salvezza.
Stavo pensando che davanti a questa esclamazione, che è un'esclamazione profonda e anche molto vera di Giovanni Battista, no? Quando appunto dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, c'è proprio un riconoscere qualcuno di immensamente grande ed è una rivelazione che sicuramente Giovanni Battista ha avuto da Dio, o meglio, ha ricevuto dallo Spirito Santo. Ecco, stavo pensando che nel Vangelo non si legge di una effusione dello Spirito su Giovanni Battista. Eppure Giovanni Battista sicuramente quando dice una cosa così è ispirato dallo Spirito Santo. Forse non lo si dice perché in fondo lui è ancora un po' parte di quell'Antico Testamento che, dove magari lo Spirito ancora non era così, era sempre nominato, certo, però non era così palese come invece poi lo diventerà nel Nuovo Testamento. Quindi forse c'è questo nascondimento su questa cosa, no? Ma sicuramente Giovanni Battista è ispirato dallo Spirito Santo in questo momento in cui annuncia l'agnello di Dio. E poi a me piace che in fondo in questo tempo di dopo Pasqua, come diceva, di Pasqua, ancora di domeniche che seguono la Pasqua, si parli ancora di agnello. Quando si parla di agnello sicuramente si pensa all'agnello immolato e si torna un po' indietro, no? Si ripensa ancora alle giornate della passione e della morte. Ma d'altronde credo che sia inevitabile, perché non c'è la risurrezione, non c'è risurrezione, non ci può essere se prima non c'è stata la passione e la morte. Quindi è ancora un ricordare, attraverso queste parole anche di Giovanni Battista, tutto quello che Gesù ha fatto per noi e quello che Gesù è stato ed è per noi, l'agnello immolato, colui che toglie il peccato del mondo. Ritornando appunto a questa figura dell'agnello, se noi ritorniamo al tempo pre-Pasqua, possiamo ricordarci tutte le letture di Isaia che ci fanno vedere un agnello, un servo di Dio sofferente, umile, mite, obbediente, che lascia che la parola di Dio abbia carne in lui anche a costo della propria vita. Poi vediamo durante la passione e la morte l'agnello immolato, l'agnello che dà la vita appunto per la salvezza del mondo. E la Pasqua ci fa vedere l'agnello redento, l'agnello che ha in sé tutta la passione, la morte che ha vissuto, ma è un agnello redento, un agnello che dona salvezza. Chi lo guarda è salvato, chi lo guarda riceve germi di resurrezione e di vita. E allora mi viene in mente anche quel brano della lettera ai Filippesi che ci dice come possiamo anche noi essere come Gesù, perché io non penso che questo agnello sia messo lì così, riferentesi a Gesù e basta, no? Gesù è l'agnello immolato che ha dato la sua vita per il mondo. Ma noi, come cristiani, come dobbiamo essere? Forse dobbiamo essere come lui, anzi sicuramente dobbiamo essere come lui, e quindi il cammino che lui ha percorso lo dobbiamo percorrere anche noi. Ecco che allora diventa indispensabile imparare ad essere agnelli al modo di Gesù. E in che modo Gesù è stato agnello? Se andiamo a leggere la lettera ai Filippesi, ci viene detto: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Ecco, questo è un inno al Signore Gesù, però può essere anche un insegnamento per ciascuno di noi. Noi dobbiamo imparare ad avere gli stessi sentimenti che furono in Gesù. Dobbiamo anche noi essere agnelli nell'agnello e portare la salvezza come Gesù da agnello ha portato la salvezza al mondo, obbedendo al Padre fino alla fine e amando gli uomini fino alla fine.
Thank you.
Riprendiamo la nostra liturgia, il commento della nostra liturgia in questa terza domenica di Pasqua, dove ci viene presentato l'agnello, colui che toglie il peccato del mondo. Giovanni ha una rivelazione, perché è lo Spirito che scende sotto forma di colomba dal cielo e rimane sul capo di Gesù. È questo Spirito che lui aveva ricevuto come notizia, come avvenimento, fatto che avrebbe dovuto accadere in antecedenza, ecco, è questo Spirito che gli fa rivelare, che gli fa testimoniare che questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Lui è venuto a battezzare nell'acqua, è consapevole e cosciente di essere il precursore, ma adesso si trova davanti colui che è venuto a battezzare nello Spirito Santo e lo testimonia che questo è il Figlio di Dio. Ecco un'altra lezione di umiltà. Noi vogliamo essere tutto, fare tutto, essere i protagonisti, gli unici protagonisti, vogliamo essere al primo posto. Giovanni è consapevole di non conoscere perfettamente ormai, nonostante anni e anni di cammino e di impegno ascetico, è consapevole di non conoscere bene. Adesso, prima non lo conosceva, dopo questa esperienza nello Spirito conosce il Figlio Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e lo testimonia come tale. Intuisce, capisce sempre meglio, sempre di più, di trovarsi di fronte a qualcuno che è più grande di lui, che era prima di lui, anche se è venuto dopo di lui, anche se è nato qualche mese dopo di lui. Ecco questa seconda lezione di umiltà che noi dobbiamo accogliere dalla testimonianza di Giovanni: la consapevolezza che non siamo tutto, che abbiamo un nostro compito, un nostro servizio da prestare, dei talenti che dobbiamo riconoscere come tali, provenienti, ricevuti da Dio, e utilizzare, ma che non siamo tutto, siamo piccoli piccoli, un grumo di nulla che ha una sua significanza nella storia della Chiesa, nella storia dell'universo, però sempre una piccola realtà, un piccolo essere siamo. Allora dobbiamo testimoniare e lasciare spazio attorno a noi, a coloro che hanno un pezzettino di strada o devono mettere il proprio mattone nella costruzione del grande regno di Dio, nella Chiesa, nell'edificio spirituale, che si realizzerà alla fine dei tempi, si completerà alla fine dei tempi. Ecco, in questa pagina del Vangelo troviamo due lezioni di umiltà da parte del Battista. Il più grande tra i nati da donna, dirà poi Gesù, parlando del più grande tra i nati da donna. E dal più grande tra i nati da donna troviamo questa lezione, questa duplice lezione di umiltà. Il riconoscimento di non sapere, sapere, dichiarare di non sapere, dichiarare di non conoscere, e la consapevolezza di quello che siamo, che di quello che dobbiamo realizzare, di quello che siamo chiamati a compiere, ma non siamo Dio, non siamo il tutto, siamo delle creature.
Ma io nel Giovanni Battista vedo anche una grande obbedienza, quando dice: io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Quindi gli viene chiesto di fare questo e lui obbedisce senza ancora capire, senza ancora conoscere. E la fede, una grande fede, perché alla fine finisce il Vangelo dicendo: e io ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio. Quindi ha avuto fede in quel cielo che si è aperto, in quello spirito che è disceso, e ha avuto fede nel riconoscere nell'uomo che gli stava davanti il figlio di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Quindi una grande obbedienza e una grande fede. E cosa può dire questo a noi? Può dire tanto, può dire che anche noi, per credere nel Figlio, ma non solo per credere nel Figlio, ma per poter essere anche a nostra volta strumenti di salvezza, portatori di gioia nel mondo, dobbiamo imparare ad essere obbedienti e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo il dono della fede. Dobbiamo imparare ad essere obbedienti anche quando non capiamo, anche quando ci sembra di non conoscere, anche quando le cose non sono così chiare. Dobbiamo imparare ad essere obbedienti, ma obbedienti a chi? Obbedienti a Dio, obbedienti al suo disegno di salvezza, obbedienti all'amore. All'amore che ci spinge a credere, che ci spinge a vivere di questa fede, che ci spinge a testimoniare. Perché Giovanni Battista è stato questo, è stato un uomo che ha creduto, che ha obbedito, che ha vissuto di fede e che ha testimoniato. Quindi un grande uomo proprio per questo, e attraverso queste sue caratteristiche ha permesso a Dio di rivelarsi nel Figlio e di far sì che il Figlio venisse rivelato a tutti noi come colui che è il Figlio di Dio, colui che veramente è il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per la nostra salvezza. Quindi è un impegno che dobbiamo imparare a prenderci anche noi, un impegno grande, ma che sicuramente possiamo permetterci di vivere, perché il Signore Gesù è al nostro fianco, il Signore Gesù è vivo, questa Pasqua ce l'ha ricordato, è vivo ed opera in mezzo a noi. E quindi, come il Giovanni Battista, noi possiamo allo stesso modo, appunto, credere, obbedire, testimoniare, vivere la fede nel Signore Gesù, in un Signore che è venuto per la nostra salvezza, che è venuto per cancellare tutti i peccati, che è venuto per darci la forza di amare come Lui ha amato, di dare la vita come Lui l'ha data. Ma per che cosa? Non per niente, non per il gusto di dare la vita e di morire, ma per la salvezza del mondo, per la vita eterna, per un disegno infinitamente più grande, infinitamente più bello, infinitamente più pieno di gioia.
E riprendiamo il commento alla liturgia di questa terza domenica dopo Pasqua dagli studi di Radio Missione Francescana. È interessante nella prima lettura l'episodio che riporta Paolo ad un incontro con delle persone che avevano ricevuto il battesimo di Giovanni, ma non sapevano nemmeno cosa fosse il battesimo nello Spirito. Però, udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Giovanni aveva battezzato tanti, ma aveva battezzato secondo un battesimo di acqua, non di spirito, secondo un battesimo di conversione. Però aveva lasciato dei discepoli, dei suoi discepoli, che poi avevano continuato con coerenza a professare gli insegnamenti che Giovanni aveva loro impartito. Cioè, ci sono delle persone che fanno, io leggerei questo episodio in questa chiave, con questa chiave di lettura, ci sono delle persone che sono impegnate nel fare tante cose e manca loro qualcosa, non perché l'abbiano rifiutata, ma semplicemente non era ancora giunta la loro ora e non hanno avuto l'opportunità di incontrare la pienezza della rivelazione. Paolo incontra queste persone, questo gruppo di persone, le quali interpellano Paolo e gli dicono: non abbiamo nemmeno sentito dire che esiste uno spirito. Perché Paolo chiede loro: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? No, non abbiamo sentito nemmeno parlare di questo Spirito Santo, siamo discepoli di Giovanni. Quante persone non conoscono ancora la pienezza della rivelazione e sono in attesa di un incontro che si realizzerà prima o poi per loro nella storia della loro vita, un incontro casuale ma provvidenziale.
Io ero andata a vedere proprio questo fatto di questa gente, no? Nella prima lettura che dice non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Ero andata a guardare delle note sulla Bibbia di Gerusalemme e si diceva che questa gente sicuramente aveva sentito parlare nell'Antico Testamento dello Spirito, ma che però non aveva ancora avuto esperienza di questo Spirito che poteva in qualche modo avere a che fare con la loro vita, poteva in qualche modo essere diffuso per loro, per la loro vita di fede. In questo senso non conoscevano lo Spirito, in questo senso uno Spirito attivo, uno Spirito che veniva veramente a completare la loro vita, a dare qualcosa in più alla loro vita, no? A dare il tocco giusto perché potessero vivere di fede. Questo anche mi piace, no? Come osservazione, come pensiero. Per quanto riguarda questa prima lettura che anch'io ho letto, perché comunque anche qua si parla dello Spirito Santo, della fede, del battesimo, ecco, a me è piaciuto questo fatto, è piaciuta questa cosa, cioè che Paolo sente il bisogno di parlare del battesimo nello Spirito Santo, dice avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede, cioè si preoccupa di questo, no? E Paolo è convinto della presenza dello Spirito Santo su questa terra e quindi sente il bisogno che questa gente, questi discepoli ricevano questo spirito. E cosa fa? Impone le mani e quando Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. A me tutto questo fa pensare alla fede di Paolo, a quanto Paolo credesse anche nella potenza vivificante dello Spirito Santo e a quanto queste 12 persone, questi 12 uomini, siano stati disposti ad ascoltare la parola di Paolo, a credere all'annuncio dello Spirito e a desiderare di riceverlo. Ecco, questo mi fa pensare a noi oggi, no? Ma noi, come discepoli e anche come ministri, sentiamo la stessa ansia, la stessa convinzione che questo Spirito ci sia ed opera nella vita di ciascuno e può essere potente per la vita di ciascuno e può cambiare la nostra vita e può darci quella forza, quel coraggio, quella fede per essere davvero di testimonianza agli altri, davvero per amare e servire il Dio vivente che stiamo celebrando in questo tempo di Pasqua in Cristo Gesù. Perché penso che sia bellissimo tutto questo, cioè è molto bello che Paolo senta questa urgenza, un'urgenza appunto di far conoscere lo Spirito Santo, ma in un modo profondo, in un modo vero, e che queste persone sentano il bisogno di riceverlo, che credano alle parole di Paolo e sentano il bisogno di riceverlo. Certo, noi possiamo dire nei sacramenti riceviamo lo Spirito, nel sacramento del battesimo, nel sacramento della cresima, però io ci pensavo leggendo questo brano e pensavo, ma quanta convinzione c'è nei nostri cuori? Perché se ci fosse una convinzione davvero grande, se lasciassimo davvero che lo Spirito Santo prendesse possesso della nostra vita, del nostro cuore, allora potremmo davvero fare le cose grandi che Gesù, quando era su questa terra, continuamente ha annunciato. Se avete fede potete fare cose anche più grandi di queste. Se avete fede vedrete la potenza di Dio. Noi abbiamo questa fede sufficiente perché la potenza di Dio si manifesti nella nostra vita quotidiana e nella vita dei nostri fratelli? Gesù Cristo, l'abbiamo appena celebrato in questi giorni di Pasqua, ha dato la sua vita per noi, si è fatto obbediente fino alla morte di croce, e Dio lo ha esaltato, lo ha risuscitato, e Gesù ha aperto per noi le porte della salvezza, le porte della vita eterna, no? Questo ci viene ricordato anche nella lettera agli Ebrei, dove si dice che Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri e una volta per sempre ha salvato, ha redento. Non è più necessario dare il sangue dei capri, dei vitelli, perché appunto si possa passare alla salvezza, si possa essere perdonati e santificati, ma c'è qualcuno che ci ha perdonato e ci ha santificato attraverso il suo dare la vita per amore. Questo deve portare ciascuno di noi a imparare attraverso il dono dello Spirito Santo e l'amore del Padre e del Figlio, a imparare a dare la vita, a imparare, come dicevo prima, ad essere obbedienti, a imparare ad avere fede, a imparare a vivere nella certezza che Cristo è vivo e che cammina con noi e ci dà la forza per essere testimoni, ci dà lo spirito necessario per essere discepoli e per seguire la sua via e per annunciare la sua via di salvezza anche a tutti gli altri. E che cosa promette Dio a chi farà tutto questo? Dice: colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Siamo nell'Apocalisse, quindi già il tempo della gloria, il trionfo degli eletti in cielo. Non avranno più fame, non avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Però che bello, non avranno più fame, più sete, il sole non li colpirà, né l'arsura, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore. Questa è la promessa, ma questa è anche la certezza. Noi viviamo con questa presenza dell'agnello in mezzo a noi, l'agnello che è il nostro pastore, l'agnello che ci dà vita ogni giorno, che ci dà la forza ogni giorno di amare, di credere, di sperare, di continuare a vivere e di essere testimoni per gli altri. Abbiamo questa certezza, che non è una certezza illusoria, una certezza fatta di parole, ma una certezza che si basa sui fatti, si basa sull'amore di qualcuno che ha dato la sua vita per noi. Con questa certezza bella, con queste parole che ci rincuorano e che ci spingono avanti e che ci devono donare una fede ancora più grande ogni giorno di più, noi vi auguriamo una buona domenica. Ciao da parte di Irene
e Padre Gianni.